Ciao, io sono Nicola.
E io sono Mirko.
E questo è Facciamo il Punto, il podcast per chi ha colazione, mangia pane e finanza. Nell'episodio di oggi chiacchieriamo con Alessandro Marinella, general manager di Marinella, storico brand di produzione di cravatte e sartoria. Con Alessandro parleremo della storia del più che centenario brand napoletano, che negli anni ha vestito i capi di Stato dalla Casa Bianca al Cremlino, ma che ha poi anche dovuto sapersi reinventare, abbracciando il trend della digitalizzazione e dell'e-commerce, senza però mai snaturarsi e perdere le sue radici italiane. Bene, ciao Alessandro, grazie di essere qui con noi, è un piacere per noi averti. Volevamo un pochettino parlare con te oggi della storia di Marinella, storico brand italiano del mondo del lusso, soprattutto per la produzione di cravatte, ma poi ci dirai che si è espanso come categoria di prodotti nel tempo, sia uomo che donna, ma volevamo capire come nasce questo brand e come si evolve mantenendo pur sempre la sua italianità.
Allora, innanzitutto ciao Nicola, ciao Mirko, grazie per avermi invitato. È veramente un onore per me fare un po' il punto appunto della situazione e capire un po' l'evoluzione dei trend anche di un brand storico come quello della mia famiglia. Allora, Marinella nasce nel 1914 da un'idea, un'intuizione più che altro del mio bisnonno, che volle creare un piccolo angolo d'Inghilterra a Napoli. Quindi fu nel 1914 un first mover, importò quindi articoli inglesi a Napoli, perché all'epoca l'uomo elegante vestiva all'inglese e la donna elegante vestiva alla francese. Fu da subito un grandissimo successo. Marinella quindi non divenne semplicemente un negozio di abbigliamento, ma da subito anche un luogo di ritrovo, anche per la sua posizione strategica di fronte alla Villa Royale qui a Napoli, l'attuale Villa Comunale, e appunto era un luogo dove si incontrava tutti i giovanotti notabili del posto per incrociare lo sguardo della nobiltà che andava a cavallo alle 6:30 del mattino. Tradizione che poi abbiamo mantenuto. Tutt'oggi apriamo alle 6:30 del mattino proprio per mantenere viva la tradizione, e da subito divenne appunto un vero e proprio luogo di ritrovo. Tant'è che Matilde Serao, fondatrice del Mattino, ci definì come una farmacia di paese, perché la farmacia di paese era un luogo dove all'epoca si riunivano appunto tutti i principali esponenti di un paese per decidere le sorti di quest'ultimo. Marinella poi nel corso degli anni ovviamente ha passato, adesso compiamo a giugno ben 108 anni, quindi due guerre mondiali, una pandemia, speriamo non una terza guerra mondiale.
Speriamo non un'altra pandemia.
E infatti, anche ci troviamo in queste situazioni, quindi tantissimi cambiamenti tra l'altro che sono stati da poco raccontati. C'è stata la prima del docufilm fatto da Massimiliano Gallo, da Rino Pinto, scritto quindi proprio regia di Rino Pinto, che parla della storia di Napoli in relazione a Marinella, quindi tramite gli occhi di Marinella come è evoluta Napoli. Appunto, siamo, come dicevo, è stato sempre un punto di riferimento per la moda maschile, ma principalmente per un determinato prodotto, un prodotto su cui ci siamo specializzati, che è attualmente il nostro core business, che è sicuramente la cravatta. Intorno agli anni 40 circa, perché non tutti sanno che noi nasciamo come produzione artigianale di camicie, successivamente il mio nonno insieme al mio bisnonno fecero arrivare delle sarte francesi a insegnare alle sarte qui come la lavorazione, quindi doveva venire la lavorazione della seta, e così la cravatta di Marinella cominciò a cannibalizzare tutti gli altri prodotti. Da lì poi si è evoluta, è diventata famosa nel mondo per questo articolo, e infatti siamo arrivati al collo dei più grandi ambasciatori della moda forse nel mondo, che sono stati bensì tutti i presidenti americani dalla famiglia Kennedy in poi, tutti i presidenti della Repubblica, tantissimi esponenti del mondo del cinema, del teatro. Considerate che Totò veniva qui in negozio a fare lezione in nodo del Papillon, quindi all'epoca chi viveva in quegli anni poteva andare al negozio a fare lezione di nodo del Papillon, quindi tantissima storia. Qualche anno fa c'è stata un'esposizione al MoMA di New York, dove appunto sono stati esposti i 111 oggetti più rappresentativi ed iconici del secolo. Tra questi 111 oggetti c'era lo Chanel numero 5, le scarpe Nike di Ritorno al Futuro, se non sbaglio anche lo skateboard Vans, una maglietta Supreme e la cravatta di Marinella. Quindi tanta tanta storia, ma ci troviamo appunto in un periodo di cambiamento per digitalizzazione, digitalizzazione, appunto pandemia, cambio generazionale, diversificazione, quindi la cravatta viene usata sempre di meno. E come adesso si deve muovere Marinella in questo senso?
No, certo, perché pensando banalmente quello sull'ultimo punto che stavi facendo, oggi, a parte tutto il trend della pandemia, che giustamente la gente è a casa, remote working, non si mette la cravatta, ma anche pre-pandemia c'era questa tendenza, a parte magari in certi settori come il bancario, quello della finanza in senso lato, altri settori non hanno più il dress code che magari avevano 20 anni fa. E quindi ovviamente in un contesto storico di questo tipo, un brand come Marinella, che ha basato il suo core business sul vestir bene, anche magari quando si va al lavoro, può risentirne, no?
Allora, guarda, diciamo, questa è una domanda molto interessante, perché quando noi siamo entrati nel mondo del digitale all'incirca un anno e mezzo fa, infatti poi vi racconterò anche questa storia, siamo entrati ovviamente in contatto con tutti quei tool che offre Google, fondamentali per chi comunque gestisce un e-commerce o comunque ha un sito e comunque è online. Abbiamo fatto sicuramente delle ricerche su parole chiave, tra cui cravatta Marinella. Abbiamo notato che il trend della parola cravatta, ma anche i dati della Federazione Moda Italiana in particolare, ci dicono che le vendite delle cravatte in generale sono diminuite a livello mondiale di circa il 40% dal 2017 ad oggi. Invece le vendite e le ricerche della parola cravatta Marinella è aumentata di circa il 7% annuo. Perché? Perché praticamente la cravatta, che prima negli anni 30, 40, 50 è stato un must che tutti indossavano, era un segno di rispetto, comunque faceva parte dell'outfit comune, ha sviluppato nel corso del tempo un ruolo di divisa lavorativa, imposta quindi dal datore di lavoro o comunque dal management aziendale. Questo è un qualcosa che sta venendo sempre meno. Si può andare al lavoro sia per lo smart working, sia il casual Friday, sia tutta una serie di nuove politiche di abbigliamento aziendali fanno sì che si possa andare al lavoro senza cravatta. Quindi la cravatta ha perso un po' adesso questo ruolo istituzionale lavorativo, ma è rimasto ed è diventato un accessorio luxury che viene utilizzato dagli amanti del classico, che casomai devono andare a teatro, devono andare a un evento, vogliono indossare una cravatta perché si sentono eleganti con la cravatta e dicono, quindi hanno meno cravatte nell'armadio perché le utilizzano meno frequentemente, ma quella, quando la utilizzano una cravatta di cui vanno fieri, quindi magari una cravatta Marinella. E questa è sicuramente stata una cosa molto importante, fondamentalmente perché essendo noi piccoli e artigianali non ricopriamo a livello mondiale una quota di mercato molto ampia, ma è chiaro che andiamo a colpire una nicchia che di chi indossa la cravatta e chi lo fa fiero, non chi la deve indossare perché è imposto da un'azienda. Quindi è chiaro che sicuramente la cravatta sta subendo degli attacchi pesanti, sia per la digitalizzazione sia per il distanziamento sociale, ma noi ci stiamo muovendo da questo punto di vista, proprio diversificando l'offerta, non più soltanto su prodotti in seta, soltanto su accessori e cravatta, ma l'obiettivo è quello di arrivare a un total look e maschile e femminile.
Allora, una cosa che mi affascina molto è che è Marinella rispetto ad altri brand di lusso che magari sono partiti da una realtà artigianale, poi comunque si sono evoluti tutti in un certo modo, e Marinella invece è rimasta una realtà piccola artigianale che mette davanti la cura per il cliente. Quindi diciamo che per il cliente non è tanto forse il prodotto, ma è come questo prodotto viene fatto su di lui e per lui. Questa cosa, secondo me, è proprio il punto di forza di questo brand.
Mirko, hai toccato un punto fondamentale. Allora, considera che Marinella, come vi dicevo, nasce in una piccola bottega a Napoli di circa 20 metri quadri, agli inizi del Novecento. Successivamente, negli ultimi anni, è diventata sempre più grande, si è evoluta sempre di più e possiamo dire si è diventato quasi un brand internazionale. Ad oggi abbiamo negozi a Napoli, Milano, Londra, Roma, Tokyo, abbiamo corner shop un po' in tutto il mondo e siamo distribuiti un po' in tutto il mondo. È chiaro che abbiamo un grandissimo limite, che è il limite produttivo, poiché, come dicevi tu, non abbiamo mai voluto scalare la nostra produzione, non abbiamo mai voluto aprire grandi fabbriche con centinaia di operai che lavorassero in maniera fredda alla Charlie Chaplin, ma bensì abbiamo circa una ventina di sarte che adesso praticamente lavorano, ormai hanno anni e anni e anni, anni di esperienza della lavorazione a mano, sia nel taglio sia nella cucitura. Non abbiamo mai voluto modificare la nostra metodologia di stampa, perché considerate che la seta ad oggi la maggior parte dei brand la stampano in modo digitale, quindi una stampante che stampa sulla seta. Noi stampiamo ancora a mano, che è un processo che ha bisogno di tempo, costi, personale qualificato e minimi di produzione molto più alti rispetto a una stampa digitale. Perché vi dico questo? Perché è chiaro che la magia di Marinella è tutto ciò che non è stato fatto, attenzione, con una strategia alle spalle che garantisse poi un'ideologia o comunque una strategia di marketing. È stato fatto proprio tutto volto da una parola molto inflazionata, dalla passione, dalla volontà di fare bene, partendo da una città del sud Italia, partendo da Napoli, restando a Napoli. Noi abbiamo rifiutiamo costantemente ogni giorno proposte di distribuzione anche in Italia. Paradossalmente noi potremmo triplicare il fatturato domani ampliando la produzione, industrializzandola e distribuendo in tutti i negozi d'Italia, non dico nel mondo, perché ci sono tanti negozi che ce lo chiedono nel mondo, ma principalmente chiaramente in Italia. Siamo un brand principalmente italiano e conosciuto, riconosciuto soprattutto in Italia, ma chiaramente questo farebbe morire tutto ciò che, di cui abbiamo parlato prima, tutti questi aspetti di garanzia e di qualità. A me non piace parlare appunto di qualità, perché la qualità deve essere vissuta dal consumatore, non da chi produce. Ma è chiaro che vi posso appunto parlare della cravatta Marinella dicendo di tutti questi presidenti a cui è arrivata, vi posso parlare appunto del fatto del MoMA, del docufilm, tutta questa serie di valori che sono dei valori che di garanzia di una storicità e di una storia dietro un prodotto che è diventato così iconico. Quindi sicuramente la difficoltà ad oggi più grande è quella di trovare ragazzi giovani che vogliano fare un passaggio di testimone della sartoria e del lavoro manuale che sta andando sempre più a finire.
No, chiaro. Parlavi della difficoltà, se vuoi, di far percepire la qualità ad un cliente quando non la tocca con mano. Che cosa implica questo da un punto di vista della digitalizzazione, della vostra apertura dell'e-commerce e quindi dell'entrata in questo nuovo mondo? Quali sono le difficoltà di trasmettere, no, questi valori, questa qualità, e quali sono state invece le difficoltà operative nel trasformare un brand che si è sempre basato e tuttora si basa sullo store fisico in un e-commerce che comunque probabilmente rappresenterà il futuro di Marinella?
Allora, diciamo che, Nicola, come dicevi giustamente, noi fino a qualche anno fa non eravamo online per scelta, poiché abbiamo sempre prediletto il rapporto diretto col cliente, rapporto fisico o anche proprio al massimo telefonico, ma ci doveva essere sempre un rapporto col cliente per capire le proprie esigenze, per aiutarlo, consigliarlo, anche a discapito di numeri e fatturato. Molto spesso noi rispondiamo anche di no, noi diamo anche dei consigli che possano essere contrari, tra virgolette, alla vendita facile, perché è chiaro che un cliente entra magari con un'idea che può essere magari non sposata alla nostra ideologia, magari una cravatta nera, sottile, che noi non trattiamo, e a volte diciamo: guardi, purtroppo non possiamo servirle in questo scopo. Questo per dire che siamo sempre stati attenti comunque al contatto umano, diretto, e l'e-commerce è stata una sfida che abbiamo accettato volentieri, soprattutto con l'arrivo della pandemia. Nel momento in cui appunto noi stiamo vivendo anche un passaggio generazionale tra mio padre e me, lui rispettivamente terza, io quarta generazione, quando sono entrato in azienda ho provato immediatamente a organizzare l'azienda in modo differente, proprio grazie ai miei studi in economia. È chiaro che il passaggio generazionale non è mai facile, e molto spesso la generazione precedente non permette alla nuova generazione di operare in determinati settori. Con l'avvento appunto della pandemia mi è stata data un'occasione, ovvero quella di gestire totalmente la digitalizzazione sia dei processi interni. Abbiamo cambiato gestionale, abbiamo cambiato modo di seguire la filiera di produzione, di vendita, e abbiamo aperto questo grandissimo nuovo magazzino di circa 1000 metri quadri, grandissimo, relativo, è chiaro, non rispetto ai grandi gruppi, ma per noi molto grandi, abituati appunto a un negozio di 20 metri quadri. E devo dire, in un anno e mezzo l'e-commerce ha raggiunto il 20% del fatturato aziendale, quindi grandissimo risultato. L'obiettivo è quello poi ovviamente di crescere sempre di più, sia ovviamente online sia offline, principalmente operando in una distribuzione wholesale per poi accrescere la brand awareness, anche spendendo in ADV per far conoscere il brand all'estero. Una volta fatto questo, il nostro focus deve essere ovviamente la manutenzione appunto dell'artigianato, quindi formare nuovi ragazzi, nuove ragazze vogliose, quindi di continuare il lavoro delle mani, che è un qualcosa sempre più raro, come dicevo.
E può essere di per sé un collo di bottiglia il fatto che le sarte comunque abbiano sì tanta esperienza da una parte, ma siano difficili da sostituire.
Sì, sì, assolutamente ad oggi lo è. Fortunatamente è un collo di bottiglia, tra virgolette, ancora proporzionato alla bottiglia, poiché non abbiamo voluto espandere volontariamente il brand in maniera eccessiva. È chiaro che se dovesse crescere la domanda, se dovesse crescere anche il fatturato, la richiesta, ma anche e soprattutto di tutta la lavorazione della seta, perché è chiaro che le sarte non lavorano solo le cravatte, bensì fanno gli orli dei foulard, delle pochette, papillon e tutto, quindi la lavorazione della seta. Se tutto il mondo della seta dovesse crescere, è chiaro che diventerebbe un collo di bottiglia ancora più restringente. Però la nostra crescita deve essere una crescita lenta, o perlomeno comunque molto 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 focalizzata sugli obiettivi che ha l'azienda, di non una crescita esagerata, anche perché non dimentichiamoci che di crescita si muore se non supportata in modo giusto.
Parlaci magari un pochettino di come avete deciso e verso che direzione vi siete espansi in termini di categorie di prodotto, partendo quindi dalle cravatte, poi abbracciando i foulard lato donna e recentemente, penso, se correggimi se sbaglio, il mondo dei costumi.
Allora, in verità noi nasciamo, quando siamo nati nel 1914, come produzione principalmente e importatori di articoli inglesi e produzione artigianale di camicie. Successivamente le sarte si sono specializzate, come dicevo, sulla lavorazione della seta, e la cravatta un po' cannibalizzato tutti gli altri prodotti. Ad oggi abbiamo un'enorme quantità di prodotti di vario genere, da appunto tutta la lavorazione della seta, quindi cravatte, pochette, foulard sia 70x70 sia 90x90, ascot, papillon, ma ci siamo focalizzati principalmente sugli accessori, quindi anche bretelle, cinture, calzature. Abbiamo acquisito circa 10 anni fa un brand milanese storico che si chiama Stivaleria Savoia del 1870, dove sono ancora gli artigiani che realizzano a mano le scarpe mettendo i chiodi in bocca, è qualcosa di bellissimo. Abbiamo una clientela di altissimo livello, scarpe fatte su misura, quindi il calco del piede preso sul libro, realizzato con quindi il piede in legno, con il cuoio fatto tutta la forma del piede.
Storia di un secolo fa praticamente.
Esatto, veramente veramente un mondo molto bello. Ci siamo specializzati anche nella lavorazione dei pellami, quindi piccola pelletteria, borse e borsoni sia da uomo che da donna. Non abbiamo ovviamente la nostra produzione, ci appoggiamo a dei laboratori per la produzione di orologi. Abbiamo recentemente partecipato anche alle aste di vari meccanismi, sai, ETA e così via. Profumi, appunto cappelli, maglieria come polo, maglioni, pullover, e stiamo adesso paradossalmente riprendendo quegli altri due principali core business che prima ci hanno caratterizzato nel passato, che sono chiaramente in prima battuta le camicie. Quindi a breve stiamo cercando quindi delle sarte per la lavorazione delle camicie a mano, su misura, così, e delle camicie ovviamente ready to wear. Quindi camice e sicuramente capispalla, per poi arrivare anche alla sartoria proprio al 100%. Quindi abbiamo toccato un po' tutti gli aspetti, e come dicevi tu, anche sicuramente i costumi, che stanno prendendo sempre più piede, un qualcosa che sta crescendo sempre di più. Quindi l'obiettivo è assolutamente ridurre l'incidenza della cravatta sul fatturato, non tanto riducendo la vendita della cravatta, ma accrescendo la vendita di altri prodotti.
Informandoci un pochino su Marinella, abbiamo visto quella che è una vostra capsule collection che si chiama Orange Fiber, che segue un pochettino tutto il trend della sostenibilità. Spiegaci magari un pochino cos'è e soprattutto perché l'avete fatto.
Considera che, come dicevo, sicuramente Marinella si è distinto per un determinato prodotto, come parlavamo appunto della cravatta, ma fondamentalmente su tutta una serie di prodotti che hanno permesso e fatto sì che Marinella si distinguesse nel mondo in un particolare target di mercato. Ora questo target di mercato comunque si sta modificando, e come può Marinella prendere nuove generazioni? Uno di questi temi è sicuramente la sostenibilità. La sostenibilità, dove non si parla soltanto di inquinamento, ma di economia circolare, si parla di eticità, di etica, appunto di umanità, rapporto tra le aziende e parità di genere. Abbiamo fatto questa collaborazione con Orange Fiber Brand, questa azienda totalmente al femminile del sud Italia, loro siciliane, che sono riuscite a creare questa fibra tessile ricavandola dalla buccia dell'arancia, una cosa pazzesca, perché nessuno sa, si immagina che comunque la buccia dell'arancia, ovviamente una buccia di un'arancia non inquina, assolutamente non inquina, ma migliaia di tonnellate di bucce d'arancia messe nello stesso posto sottoterra inquinano tantissimo, un rifiuto speciale. Loro raccolgono gratuitamente queste bucce e le trasformano poi in una fibra che viene poi tessita, messa a telaio, viene stampata e vengono realizzati tantissimi prodotti. Loro, la prima collaborazione che fecero fu con H&M, successivamente con Ferragamo, la terza è stata con noi. È stata una cosa incredibile, tant'è che il Ministero degli Esteri ha acquistato tutto il nostro stock per regalarlo a tutti i capi di Stato nel mondo. È l'ultimo G20 che si è tenuto proprio come rappresentazione della sostenibilità italiana nel mondo, quindi grandissimo successo. I giovani sono impazziti, hanno visto Marinella non più come un brand antico del padre, del nonno, per la cravatta che ormai non si mette più nessuno, ma come un brand giovane, di coetaneo, quindi attivo sul sociale, sul sostenibile, e che su un articolo, appunto, come dicevo, la cravatta non più un oggetto di lavoro, ma un oggetto figo da mettere a un evento. Quindi è stata un'operazione di grandissimo successo, accompagnata anche da tutta un'operazione aziendale di sostenibilizzazione dell'azienda. Ovvero, voi sapete che nell'industria del fashion le polybag, sono tutti quei sacchetti dove vengono inseriti quindi i vestiti, inquinano davvero tantissimo. Ci sono migliaia e migliaia e migliaia di tonnellate ogni anno che vengono poi riversate nei mari e inquinano tantissimo.
Riferisci tipo al cellophane che copre...
Al cellophane, esatto. Abbiamo sviluppato con un'azienda olandese questa polygal, questo polimero plastico con all'interno una catena di batteri non dannosi per l'uomo, che dopo 3 mesi a contatto tra terreno e acqua si biodegrada completamente. Tutto questo è stato comunque unito, comunicato, ed è stato un grandissimo successo. L'obiettivo poi, quello di Marinella nei prossimi 5 anni, è di eliminare completamente l'utilizzo di materiali plastici, dal semplice buono quando si vuole fare un regalo a poi anche le confezioni. Quindi è tutto un trend che stiamo seguendo con piacere.
Bellissimo. Rispetto e parlando di trend, come vedi tu l'evoluzione del mondo del lusso da qui ai prossimi 5 anni, in generale del mondo della moda, e come in tutto questo si inquadra il mondo del metaverso?
Diciamo che il mondo del lusso si è modificato tantissimo nel corso degli anni, mentre prima, in passato, un qualcosa di lussuoso era un qualcosa che in molti non ci si poteva permettere. Oggi non è così. Oggi, paradossalmente, il lusso è avere accesso a un determinato servizio, a un determinato bene. Si guardi, appunto, l'ultima collaborazione strategica che c'è stata fra Omega e Swatch. Omega, che è considerato il primo orologio sulla Luna, che cosa fa? Strategia: riduce la produzione di Speedmaster, loro originali, solo Omega, aumentando di circa il 30% il prezzo, non so se sapevate, quindi riduzione ancora minore. Anche l'orologeria Rolex, per comprare un determinato, se si vuole comprare un Daytona, si aspettano anni e anni e anni e anni. Questo oggi è lusso, e la collaborazione, ad esempio, che è stata fatta con Swatch è strategica, perché ha reso accessibile un orologio, ovviamente, che ha una storia dietro, pochissimi pezzi, finiti subito, soltanto vendita in store, file incredibili, sono andati su StockX a prezzi anche 5 volte il prezzo di lancio. Il lusso si è modificato, il lusso è diventato qualcosa che deve avere una storia, un'esclusività, a prescindere dal prezzo. Quindi fortunatamente noi che trattiamo artigianalità fatto a mano, su misura, a Napoli, tutti questi aspetti sempre più difficili da replicare o comunque più difficili da vivere, siamo fortunati perché ci stiamo dirigendo ad oggi sempre più verso il settore lusso. Siamo da un anno e mezzo entrati nel mondo del digitale, sull'e-commerce che è un qualcosa di vivibile già 50 anni fa, praticamente 30 anni fa, quindi non siamo ancora approdati nel metaverso, ma stiamo a piccoli passi ragionando anche da questo punto di vista.
E come lo vedi l'evoluzione del mondo del fashion da quel punto di vista? Credi nel digital fashion, in quello che si chiama digital fashion?
Allora, assolutamente sì, purtroppo, dico purtroppo perché io cerco di vivere sempre la vita reale, io odio passare le giornate intere al computer e con lo smartphone, purtroppo lo faccio per lavoro, ma è chiaro che il trend è quello che paradossalmente spesso vediamo film dove la vita reale e la vita digitale ci si connette, c'è quel film Ready Player One che appunto si vive la vita digitale. Non escludo che fra 8 anni possa essere quella la nostra vita, quindi saremo tutti quanti noi in dei monolocali, scenderemo soltanto per fare la spesa e mangiare, ma i veri eventi saranno digitali, quindi chissà se magari fra qualche anno non ci saranno di NFT o delle cravatte Marinella acquistabili sul metaverso.
In caso le aspettiamo molto molto volentieri.
Certo.
Noi, Alessandro, chiudiamo il nostro podcast con alcune domande che non spoileriamo al nostro ospite, perché ci piace vedere la reazione della persona dietro al professionista. Mirko, se vuoi.
Allora, la prima domanda è: qual è la frase o la citazione che più ti rappresenta?
Allora, una frase del Gattopardo che è: affinché tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi, perché è un po' quello che mi ha contraddistinto in questi anni. Marinella, che tanta storia, tanta tradizione, e ad oggi che ci troviamo sul digitale, il cambiamento costante, continuo, veloce, come fa Marinella a rimanere un brand in trend, quindi essere sempre sul pezzo e non essere un brand del nonno, del papà, un qualcosa di vecchio? Quindi questo come fa a cambiare Marinella affinché rimanga sempre comunque un brand tradizionale ma di successo? Quindi questa è la frase, la citazione.
Poi in Italia c'è questa mentalità che dice praticamente: ok, tutto è funzionato fino ad adesso, perché cambiare?
Squadra che vince non si cambia.
Purtroppo non è così. Io credo assolutamente che non è così.
Ok, allora la seconda domanda è: quale consiglio daresti al te del passato?
Di sicuramente stare più calmo e vivere le cose più con serenità e tranquillità e pazienza soprattutto. Perché il me del passato, come penso un po' tutta la nostra generazione, vuole tutto e subito, lotta, non si arrende mai fino a ottenere l'obiettivo. Io penso che il fattore tempo in determinate circostanze sia fondamentale. Il timing è tutto, ci vuole un'operazione in tutto di seeding, di crescita e poi di raccolta. Quindi sicuramente non bisogna poi incaponirsi in determinati progetti e focalizzare tutte le proprie forze in quei progetti, ma sicuramente essere pazienti e valutare pro e contro di ogni singola attività è fondamentale. Io ero molto più, tra virgolette, avevo un rapporto istituzionale più aggressivo, cercavo appunto anche in questo passaggio generazionale di ottenere tutto immediatamente, ma ero appena uscito dall'università, 23enne, e quindi ci voleva un po' di tempo. Già adesso, se mi guardo indietro, vedo tutti i risultati che abbiamo ottenuto e mi sembrano tantissimi, però rispetto a quanto avrei voluto è praticamente niente, ma alla fine mi rendo conto che probabilmente fra 5 anni riguarderò indietro ad oggi e dirò quante cose abbiamo fatto, quindi sicuramente tanta pazienza.
Benissimo, la terza domanda è: un consiglio personale, uno professionale, che ti senti di dare a chi ci ascolta?
Allora, sicuramente il consiglio professionale e personale è ragionare sempre in relazione agli altri. In che senso? Quando immagino, appunto, questa essendo una pagina principalmente economica, ci sono tanti economisti, imprenditori, ragazzi preparati che magari un giorno sognano di creare un'azienda, di fare un qualcosa da sé, di essere rivoluzionari. C'è c'è stato soprattutto negli anni passati, ma anche oggi, quel trend di essere gli start-upper di successo che hanno creato. Noi siamo la generazione vissuta con gli idoli che sono Steve Jobs, appunto Zuckerberg, che sono partiti dal loro garage e sono arrivati a essere gli uomini più importanti del mondo. Sentivo l'altra volta una intervista a Elon Musk, appunto, che gli chiedevano: ma dopo il terzo fallimento di fila, ma perché non ti sei arreso? E lui diceva: alla fine perché mi sarei dovuto arrendere? Io ero convinto delle mie idee. Ragazzi, fallire per 3 volte di fila è tosta. E quindi dico, sicuramente ragionare non su quello che si pensa possa essere giusto, ma da una vera esigenza, da un bisogno non che abbiamo noi ma che hanno gli altri. Partire da un bisogno, cercare nel modo più semplice, lineare e meno articolato di soddisfare quel bisogno. Una volta fatto questo, se il progetto, il prodotto, il servizio soddisfa un bisogno, allora ha mercato. E allora poi sta nell'abilità dell'individuo di poterlo rendere appunto sostenibile economicamente.